Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3.
Vado a qualche secondo.
Difficoltà tecniche.
Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a salutare il mio compagno di avventure. Non è barone, perché sono due volte che barone ci snobba, ma è presidente. Presidente, ci sei? Mi senti?
Buonasera a tutti, buonasera.
Bene, bene, bene. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto qualche problema con i collegamenti, ma insomma anche il tempo non è dalla nostra parte, a Roma diluvia, e quindi insomma c'è stato qualche piccolo problema, però insomma siamo qui. Allora, prima di iniziare, prima di anticipare il tema di cui parleremo, che comunque è, come avete visto dalle nostre locandine, il culto del Dio Mitra, ricordiamo, per fare domande a Presidente, il Telegram dove potete farle, che è Francesca _, che è il _ romana 88. Vi potete scrivere tutto e io riporterò le vostre domande a Presidente. Allora, vuoi darci una piccola introduzione prima del primo brano?
Sì, bene, dai, sarebbe carino se qualcuno facesse delle domande, non sarebbe male.
Non sarebbe male.
Sì, allora, in introduzione avevo pensato, facciamo il riassunto delle puntate precedenti.
Bene, sì.
Praticamente, così, no? Abbiamo visto, questo è un tema che abbiamo trattato in due volte, perché sì, è un tema ampio, no? Quindi c'è molto da dire. Naturalmente questo non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, è solamente un modo di parlare di un qualcosa di un pochino più sottile, qualcosa che andrebbe poi ognuno per sé meditato o cercato di comprendere in maniera differente da una chiacchierata.
Chiaramente. Guarda, io, Presidente, se vuoi, la prima domanda già è arrivata.
Ah, bene.
Ok, ce la fa Daniele, che salutiamo. Ciao Daniele. Allora ci chiede, chiaramente noi l'altra volta l'avevamo già detto, vi lo sottolinea, il culto del Dio Mitra è fondamentale per il periodo che stiamo affrontando, che è quello che ci porterà al solstizio d'inverno. E chiedeva, beh, appunto, è tra le tante festività del calendario pagano il solstizio d'inverno forse la più importante, ti chiede?
Beh, sì, dai, possiamo dire così, volendo è la più importante per tanti motivi. Allora, uno, perché sicuramente è un qualcosa che ci è stato tramandato attraverso i millenni dai nostri avi, e quindi è una festa che porta con sé migliaia di persone che per migliaia di anni hanno celebrato questo momento del solstizio d'inverno, quindi automaticamente ha già un peso suo, eh? Voler cimentarsi con queste pratiche è un passaggio, penso, molto particolare nella vita di ognuno di noi, no? Perché noi parliamo di tutto questo, in fondo, perché crediamo di avere uno spirito dentro di noi, che ci sia qualcosa che va al di là della materia, no? Allora il solstizio d'inverno sì, può essere un momento importante, e tanto è meglio se si decide poi di affrontare questa notte, una notte di veglia, una notte di combattimento, che come abbiamo visto sono tutte caratteristiche del dio Mitra, per poi far rinascere questo sole, che non è banalmente il sole che rinasce tutte le mattine, certo. O non è solo quello, certo. Dovrebbe essere un sole che nasce dentro di noi, perché la nostra impostazione è quella, noi le forze, gli dèi non esistono in qualche parte del mondo, del sovramondo, esistono prima di tutto dentro di noi, certo. È solo dentro di noi.
Io che è in te, diciamo, bene. Esatto. Beh, poi insomma, allora, ricordiamo che il sole che appunto rinasce nel giorno del solstizio è quello che insomma i romani chiamavano il sole invictus, quindi è un sole diverso, è un sole che ha vinto le tenebre sia interne che chiaramente quelle esterne.
Esatto, infatti poi lo vedremo anche bene questa parte qui, però sono contento, dai, è arrivata già la prima domanda.
Vedi Presidente, tu chiedi e i nostri ascoltatori che sono il top, chiaramente.
Dai. Allora, prima canzone, dai,
stanno sul pezzo, e poi riprendiamo. Stanno sul pezzo fissi. Allora, adesso andiamo a sentire il primo brano, così poi torniamo a bomba nel vivo della puntata appunto del culto del dio Mitra, One Apes con Open Your Eyes. Tornati sempre qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera, ringraziamo chiaramente per la scelta di questi pezzoni musicali Barone, che salutiamo e che insomma ritornerà comunque la prossima settimana.
Ma che cos'era quella canzone?
Ti è piaciuta?
Ma non l'ho capita, diciamo, più che, mi sono molto piaciuta, non l'ho capita molto.
Allora noi chiederemo poi delucidazioni a Barone, comunque, vabbè, insomma, le parole erano belle, open your eyes, open your mind, apri i tuoi occhi, apri la tua mente.
Non l'avevo capita, dai, allora sono io.
Diciamo, forse voleva inoltrarci nella prima attitudine, che comunque dobbiamo aprire, aprire gli occhi, aprire la mente, anche il cuore, e immergersi in questa puntata sul culto del dio Mitra. Ti passo la parola, Presidente.
Infatti, allora, la cosa interessante, no, abbiamo appena parlato del solstizio, no? Che cosa succede? Che questo mondo che viene spesso tacciato, no, di essere fatto un mondo di violenza, di bricerismo, di ignoranza, di gente che non studia, no? E invece incredibilmente si parla di spirito, di ricerca, di superare la materialità, no? Allora è la prima riflessione più semplice e più banale qual è? Che è proprio per questi motivi che questo mondo viene attaccato, no? Perché noi dobbiamo essere banalmente dei consumatori, gente che è grigia, spenta, triste, no? Che può, deve lavorare quelle 8 ore come uno schiavo, poi deve consumare, adesso neanche consumare troppo perché devi stare chiuso dentro casa, devi stare a sentire i consigli dei medici, no? Certo. Per carità, hanno anche ovviamente sempre un senso per certi aspetti, però sì, è tutto molto strumentalizzato, questo si può dire, no?
E comunque dobbiamo dirlo, se non lo diciamo noi, chiaramente il grande mainstream, i grandi media chiaramente non lo dicono, quindi lo diciamo noi, certo.
Sì, no, perché poi anche la cosa che semplice, banale, il pensiero che devono avere tutti, no? Che anche fosse questa crisi così straordinaria, ma la crisi straordinaria è gestita da Di Maio, Speranza, Gualtieri, cioè degli emeriti poveri, no? Che veramente che non hanno uno spessore anche banalmente umano, no? Però proprio per questo sono degli ottimi burattini per essere manovrati, poi per ognuno per le considerazioni che vuole fare. Invece noi, al contrario di tutto questo, contro tutti i becerismi, andiamo proprio stasera, proprio subito al tema. Quindi Mitra, i misteri di Mitra, abbiamo visto la volta scorsa perché, che cos'è Mitra, che cosa significa, no? E adesso vediamo quello che è arrivato fino a noi oggi di quelli che erano i gradi dell'iniziazione ai misteri di Mitra.
Sì.
Allora, si sa molto poco, si sa, perché ovviamente essendo un culto misterico destinato agli iniziati, gli iniziati non ne parlavano, no? Non è che andavano in giro a dire, oh, sai, io sono quinto grado, ho fatto la prova, ho superato, no? No, non lo sa nessuno, neanche
no,
noi ovviamente.
Non si faceva.
No, non si faceva, c'è stato solo qualche sfigato che ha descritto quello fino a dove era arrivato, in particolare un certo Tertulliano, no? Sì. Uno che poi, non riuscendo a superare i primi gradi, si converte al cristianesimo che prendeva tutto.
Chiaro.
E allora parla e dice, ah, questi di Mitra sono degli sfigati loro, no? Perché loro hanno i riti che credono di essere segreti. A me mi hanno cacciato perché sono stato ritenuto uno straccione, allora sono diventato cristiano.
Sì, è un po' come chi viene mandato via da casa Pound e poi va a raccontare altre verità dicendo, no?
Esatto.
Non può fare questo paragone, no? Chi viene buttato fuori con disonore e poi racconta verità diverse, ecco, diciamo così.
Esattamente, no? Ognuno poi si arroga, no? Certo. Il diritto di dire, fare. Anche se poi in genere quello che abbiamo visto dall'esperienza è che poi sono persone che durano poco, si spengono, poi ritornano a una vita borghese e grigia.
Sì.
E invece, diciamo, però che è successo? Che comunque un po' quello che ha raccontato questo sfigato cristiano sui primi gradi, un po' dalle raffigurazioni che sono giunte fino a noi, qualcosa c'è arrivato su questi 7 gradi. Quindi potremmo parlare di simboli, immagini, che è sempre una cosa interessante. Infatti il primo grado è il grado del corax,
sì,
e che aveva dei simboli. Allora innanzitutto era sotto l'influenza del dio Mercurio, aveva come simboli il corvo, il caduceo, l'ariete, la tartaruga, il vaso, che sono tutti i simboli che adesso vedremo. Corax, la parola come corvo, ha un qualcosa a che fare con il cuore.
Sì.
Il cuore è sempre, da tutte le tradizioni, è sempre considerato il centro, comunque un organo importantissimo, non solo fisico, ma anche sovrafisico. E ad esempio, no, Platone ne parla come della qualità principale, quella dei guerrieri dovranno avere coraggio. Il coraggio è legato al cuore, no? Ne abbiamo già parlato in diverse occasioni. Che vuol dire? Che non devi essere né il cuore, no, come organo. Se batte troppo veloce c'è la tachicardia, se batte troppo lento c'è la pressione bassa e non va bene, deve essere un ritmo regolare, no? Il ritmo che batte appunto sempre allo stesso tempo e ti fa andare avanti. Però il cuore è anche diciamo qualcosa che va oltre la mente, anche nel parlare generico, no, delle persone, dice quello ha fatto una scelta di cuore,
certo.
No? E tutte le tradizioni ne parlano, ad esempio saltando di palo in frasca, Castaneda, no, quando incontra Don Juan gli dice tu devi seguire un sentiero con cuore, e quello dice ma che è un sentiero con cuore? È quello che per te ha un cuore, è un sentiero che tu senti vicino, che senti che ti porta avanti, cioè pensaci bene prima di sceglierlo, ma poi vai fino in fondo, e questo è anche un po' la cosa del primo grado, cioè del cuore, che non è il pensare di voler fare qualcosa, ma se, avere una intuizione, no? Sentire che quella è la strada giusta.
Certo.
E tante persone nei secoli, diciamo così, hanno sentito che questa del mitraismo era la strada giusta, hanno avuto questa intuizione e iniziano a seguire questa via di conoscenza. Il corvo nella tradizione è sempre stato un messaggero tra gli dèi e gli uomini. Ad esempio nella tradizione del nord c'era Odino che si serviva, sì, di due corvi, Ugin e Mugin, se vado a memoria, che erano pensiero e memoria, no? Che volavano e andavano per il mondo a portare i suoi messaggi,
certo,
diciamo così. Quindi è un animale che ha a che fare con il cuore, è un animale nero, tutto nero. Infatti, ad esempio, nell'alchimia viene immedesimato nell'opera nero, cioè vuol dire quel momento della persona che inizia a compiere un cammino, che si deve lasciare alle spalle tutto quello che era prima, per cui deve cancellare tutto il fatto di personalità, di egoismo, no? Infatti dice che probabilmente coloro che si avvicinavano al culto di Mitra, a questo grado, ad esempio, imparavano a servire gli altri,
certo,
no? Erano una specie di ausiliari, e questa è una cosa importantissima. Vi racconto ad esempio quando c'è nello Zen, no? Ci sono delle persone che vengono chiamati Toban, cioè sono delle persone che servono gli altri, ovvero sia preparano il pranzo, preparano la tavola, lavano le pentole, fanno tutti i servizi che sono necessari agli altri per svolgere la pratica poi vera e propria. C'è una scena molto bella di un film che si chiama Dogen, storia di un maestro Zen, e proprio una delle prime scene questo Dogen incontra un cuoco che porta delle ceste molto pesanti e lui lo vorrebbe aiutare, ma il cuoco gli dice no, questo è il mio servizio, io non posso farmi aiutare da te, lascia che lo porti da solo questo peso, no? E così mettersi al servizio degli altri ha un senso molto importante, tant'è vero che noi poi dobbiamo riportare questi concetti al giorno nostro, no? Ai giorni nostri, cioè vediamo banalmente anche nelle persone intorno a noi, chi non è in grado di fare questo, di mettersi al servizio degli altri, chi ha una supponenza, una presupponenza, un orgoglio, no? Sono persone che in genere non ci suonano bene. Cioè io mi ricordo durante le affissioni, no? C'erano persone che non facevano le affissioni perché loro si autoritenevano capi,
certo,
e per cui guardavano solamente gli altri ma non volevano sporcarsi le mani, no?
Fantastico.
Che era una cosa assurda, no? Perché si erano autonominati generali di qualcosa che però non esisteva questa nomia, e che faceva un po' ridere, però,
certo.
Però è così anche nelle persone intorno a noi, quando vediamo c'è qualcuno che quando ci sono degli incontri, no, si è seduto, non si alza mai, non è mai un buon segnale quello, perché bisogna superare il senso di ego, di egoismo, perché noi siamo collegati a tutto quello che è intorno a noi, e se noi non capiamo purtroppo c'è un grandissimo problema, difficilmente si faranno dei passi avanti, tant'è vero che questo era uno dei primi gradi dell'iniziazione mitraica, certo. Quindi se non superavi questo, se rimanevi una persona egoista, chiusa in te stessa, non potevi mai andare avanti. E vabbè, la cosa che ci piace oltre a tutto questo, cioè era rappresentato spesso un vaso che è un po' anche il simbolo del cuore, o anche era la tartaruga, che è questa capacità di avere una corazza, ma anche di aprirsi quando la tartaruga mette la testa fuori.
Claro, certo.
Quindi diciamo, ecco, lasciamoci con questo, con questo primo grado, è un grado di comunicazione comunque, infatti era sotto la tutela di Mercurio, che era il dio delle comunicazioni, certo. Quindi sapere entrare in contatto con qualcosa, questo era il primo grado. Lasciamoci qua.
Ok, allora adesso andiamo a sentire Duality degli Slipknot e poi torniamo subito da voi. Tornati al Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, stiamo parlando del culto del dio Mitra, questa l'hai capita di canzone, questa era tosta.
No, assolutamente no, neanche questa mi arrendo.
Questa era tosta anche per me. Bene, allora.
Cos'era questa che è appena passata?
Questi sono Duality, la dualità, Ecco, insomma, prima abbiamo parlato di aprire gli occhi, adesso parliamo del mondo del duale, qui in questa scaletta eccezionale che ci ha fatto Barone, che salutiamo. Allora c'è Tiziana che dice presidente, ti saluta, e quindi salutiamo Tiziana e continuiamo a parlare del culto dell'altra.
Era un presidente generico,
ok. Era un presidente generico.
Va bene, allora andiamo avanti. Quindi diciamo l'iniziato, diciamo così, che si è approcciato a questo culto, in qualche modo è riuscito a superare la prima prova, è entrato nella cerchia dei mitratti, di coloro che praticavano il culto di Mitra, quindi è diventato al grado di Korax. Va avanti questa persona, deve superare sempre delle prove, perché tutte queste non sono mai cose scontate, no? Bisogna sempre superare delle prove per andare avanti.
Sempre, costantemente.
Esatto, non c'è la rivalutazione, la scala mobile, come si chiamava una volta, gli scatti d'anzianità, questi non erano previsti, no? Bisognava superare delle vere e proprie prove. Tanto è vero che chi riusciva ad andare avanti, allora i primi gradi ovviamente erano prove più semplici, andando avanti diventavano più complesse, infatti ci sono molte iscrizioni ritrovate di adepti dei primi gradi e pochissime dei gradi più avanzati. Il secondo grado si chiama Nymphos, la crisalide, che aveva come simboli, era sotto la tutela di Venere, aveva come simboli la castità, il serpente, l'amor. E la crisalide che cos'è? O anche Nymphos? È la larva dell'ape che una volta cresciuta spicca il volo, quindi diciamo in qualche modo l'adepto aveva già superato un po', diciamo, certo, dalla fase verme alla fase volo, diciamo così, no? o anche ha come simbolo il serpente, no? Per il serpente sapete che ogni tot cambia pelle, no? E quindi si rigenera e in qualche modo rinasce, no? Ma leggendo un pochino, poi queste sono tutte poi similitudini segnate in quelli che sono i libri che ci sono arrivati fino ad oggi, così ad esempio Omero o anche Virgilio nelle Georgiche, nell'Eneide citano qualcosa collegato a questo stato del Nymphos, della crisalide. Ad esempio c'era un neoplatonico che si chiama Porfirio che scrive un libricino, L'antro delle ninfe, che commenta quattro righe di Omero e ci scrive un libro sopra, no? Perché noi siamo abituati, certo, a leggere Omero, ma anche Virgilio, no? E leggiamo delle storie belle che ci affascinano, no? Ma rimaniamo a quel livello lì. Poi ovviamente chi ha la possibilità, no, può capire che dietro tutto quello c'è un mondo che è celato e che bisogna comprendere da un punto di vista più profondo. E così appunto per l'antro delle ninfe, le ninfe è molto di più, tant'è vero che spesso alla fine queste ninfe venivano raffigurate come le anime, quindi è un'anima che spicca il volo, non è solamente, già non è più solamente corpo. E leggendo dice che c'è una raffigurazione nel Mitreo di Capua, sì, che è un Mitreo bellissimo che ha possibilità di andarla a vedere. Incredibile, non lontano da Napoli, no? Io mi ricordo tanti anni fa andai e il guardiano mi diede le chiavi, cioè disse vabbè, ma non fate tardi, no e ci ho dato le chiavi, siamo entrati da soli nel Mitreo, no? Un'esperienza meravigliosa che solo lì è possibile,
fantastici,
no? Incredibile, perché naturalmente spesso sopra questi Mitrei ci sono delle chiese, i preti come si sa non sono proprio apertissimi nei confronti degli altri culti, quindi sei controllato, è tutto chiuso, non puoi neanche vedere più di tanto, invece in quel caso no, straordinario. E quindi però in questo Mitreo di Capua è rappresentata una scena che viene raffigurato Eros e Psiche, che viene raccontato da Apuleio nelle sue Metamorfosi, no? Però perché dico questo? Perché questo grado aveva a che fare con Venere, quindi con l'amor, che nella Grecia, no, era Eros, che però a volte uno, no, si pensa l'Eros è sesso, non è proprio così, diciamo, era un amore differente, tant'è vero che dall'Eros viene l'eroe, no? Cioè, che è un concetto leggermente più profondo. Ma anche, perché dico questo? Perché voglio parlare dell'amor, cioè se non si ama quello che si fa, fosse, diciamo, sicuramente in questo caso un culto misterico, un culto iniziatico, quindi chi entra in questi mondi non può non amarli, no? Perché altrimenti non ci rimarrebbe, sicuramente non andrebbe avanti, ma ne avrebbe anche dei danni poi, perché si rivela una forza controproducente. Però l'amor è una forza ancora più profonda che noi dobbiamo avere in quello che facciamo, cioè dobbiamo sentire che quello che facciamo lo amiamo. Fare le cose di controvoglia, fare le cose che non ci va, che non ci piacciono, non ha senso nella vita, proprio in assoluto. Quindi anche per chi si avvicina ai nostri mondi, no, che si interessa così, deve sentire proprio questa forza di amor, che sente di amare queste cose, altrimenti è meglio allontanarsi da subito, perché o non si dura o si riceve un po' delle forze controproducenti dentro se stessi. Quindi bisogna amare quello che si fa, molto molto importante.
Assolutamente, certo.
E quindi
magari se si ama quello che si fa, si riesce anche a farlo quasi bene, diciamo, bene, però ci si può avvicinare.
Poi, esatto, diciamo, no, si dice si ama perché uno poi lo fa con il cuore puro,
certo.
È la cosa più bella, no? Fare un qualcosa perché si sente veramente dentro di volerla fare. Come oggi diciamo si scontra raramente, però l'amore, anche il sentimento di un uomo verso una donna e viceversa, quello puro, è una cosa bellissima, no? Che ti porta a fare anche delle cose che tu non faresti mai, no? Immaginiamoci appunto a provare questo amor verso delle attività, verso un approfondimento, verso un mondo. Questo è la cosa importante, cioè il nostro mondo è un mondo profondo che si può amare. Tante persone poi nel corso dei secoli hanno donato la vita, certo, per queste idee, che non è una cosa da poco, no? Quello oggi ci dicono no, la vita è la cosa più importante, ma non è proprio così, no. La vita è importante sicuramente, ma chi riesce ad amare profondamente è pronto anche a dare la vita,
certo,
che è l'altra cosa fondamentale, perché non c'è.
Poi la vita in sé è come si vive degnamente, casomai, che può essere importante,
esatto,
come dicevi te, c'è il livello del verme, o il livello scimmia, che è comunque vita, ma insomma poi
esatto, sì. Un livello un po' basico, no? È molto praticato, è facile,
certo,
praticarlo. E così però l'iniziato, che quindi arriva a questo livello del ninfos, crisalide, inizia a prendere il volo, si approccia al terzo gradino, che è quello del miles. Qua viene detto il soldato della luce, cioè
bellissimo.
Ancora devi superare delle nuove prove, che in questo caso si, diciamo, un po' dai frammenti che sono giunti, dalle raffigurazioni, è un vero e proprio combattimento, perché questo grado di Miles è sotto la tutela di Marte, quindi sotto il combattimento. I simboli sono lo scorpione, il gambero, l'elmo, la lancia, la bisaccia. E c'era una vera e propria duello, no? E questa è una cosa che non è uno scherzo, quindi qua già era un pochino più difficile da superare, no? Nella nostra tradizione c'era il Rex Nemorensis, che viene descritto, no? Che era questo re schiavo liberato, cioè voleva dire qualcuno che cercava la liberazione, che però per diventare re deve superare un duello, che è un po' quello che per noi è il senso della vita, che anche era per il mitraismo, cioè il combattimento, no? Dice Castaneda, dice, per vivere una vita degna di essere vissuta devi viverla come un guerriero, e quindi qua c'è proprio la lotta che bisogna effettuare per superare questo grado, e sicuramente a occhio e croce non era una lotta figurata, non era una lotta metaforica, era una lotta vera e propria, no?
Certo.
Anche qua mi viene in mente il parallelismo con lo Zen, no? Che viene detto la scuola dell'urlo e del bastone, soprattutto questo Zen per i samurai, diciamo, si chiama Zen Rinzai, no? Che non è un modo di dire, perché il maestro non spiega in genere, no? O ti urla addosso per cercando di spezzare il tuo mentale, o ti bastona, perché anche questa è una cosa figurata, cioè ti dà proprio le bastonate,
certo, sì.
Il maestro, no, col bastone, quando vede, sente che tu ti sei distratto, ti sei assopito, ti bastona.
Sbem.
Quindi, molto bene, infatti qua era la
Lazio, a volte noi ci lamentiamo delle militanze, di quello che dobbiamo fare, no? Che ci sembra faticosissimo, ecco, da altre parti del mondo bastonano fisicamente.
Da altre parti del mondo bastonano, no? Ma non solo, poi quando il maestro Zenti bastona tu lo devi ringraziare ovviamente,
chiaro, perché
lui ti aiuta i tuoi limiti, no? E così, no? Una volta il maestro Zen ci raccontava che l'uomo stava diventando sempre più debole, perché diceva che una volta il bastone si rompeva dopo un po' di volte che sbatteva sulla schiena delle persone, poi si sono resi conto che a un certo punto si iniziavano a rompersi la schiena delle persone piuttosto che il bastone, allora hanno capito che dovevano un po' allentare, perché altrimenti avrebbero fatto più morti e feriti che studiosi della via del Buddha. E così, no, però per dire che non è uno scherzo, cioè non è una cosa assicurata, certo, quelli sì, menavano sì. Proprio, ovvio, tanto è vero, ovvio. Che si rompevano i bastoni, no?
Sì, così
l'uomo diventa sempre più debole, è un dato,
chiaro,
un dato
di fatto. Sì.
È andato di fatto, però diciamo, nonostante questo, l'adepto di Mitra che avesse voluto superare questo secondo grado e diventare Miles, quindi soldato, doveva superare questo combattimento, allorché veniva spogliato di tutti i suoi vestiti, nudo, quindi con di nuovo in purezza, gli veniva posta una corona e gli veniva detto, appunto, gli veniva offerta questa corona. Allorché lui doveva rispondere no, la rifiutava, perché diceva è Mitra la mia corona, quindi diceva c'era ancora un incontro con il Dio. E poi beh, simboli che comunque la lancia era un simbolo di Marte ovviamente nella Roma, perché questo culto che abbiamo visto viene dall'Oriente, viene dall'Iran, però viene dalla stessa stirpe, diciamo così, che poi andrà a fondare Roma, e i romani in qualche modo lo fanno diventare un culto più vicino a quello che era Roma, la Roma del tempo ovviamente, perché sono passati tanti secoli dalla sua fondazione. E va bene, quindi diciamo siamo arrivati al terzo grado. Ecco, a questo terzo grado importante, lo vedremo anche dopo, viene imposto un segno, e quindi c'è una nuova rinascita, ecco così, ancora di nuovo si esce fuori dalla materia e dalle tenebre dell'ignoranza e si approccia ancora in maniera più profonda questo culto di Mitra. Il terzo grado ancora si sono trovati tanti frammenti che richiamano questo terzo grado, quindi probabilmente si pensa che era un grado in cui arrivavano ancora in molti. E al terzo grado ci lasciamo con una nuova canzone.
Bene, allora loro sono fantastici, sono Il Peggior Amico con Nuova Europa.
Meno male, va.
Yeah. nelle strade si festeggia la vittoria. Per l'Europa un bello giorno di gloria, nelle strade si festeggia la vittoria.
La civetta qui su Radio Bagnanera, questa l'abbiamo capita bene, presidente.
Questa l'abbiamo capita bene, aiuta che
messaggio quindi, forte e chiaro, ma insomma, peggiore amico, ci ricordano veramente tanti, tantissimi anni fa, ai tempi del liceo, sicuramente. Quindi,
esatto,
insomma,
esatto.
Sempre un bel pezzo da ascoltare.
Bene, infatti, è anche legata a quello che stiamo per vedere, ovvero sia il quarto grado, il grado del leone. È un grado posto sotto la tutela di Giove, aveva come simboli il fuoco, il miele, il cane, il cipresso, l'alloro, la folgore, l'aquila, la vespa, e c'era un pasto rituale con pane e vino, come poi vedremo riprenderanno i cristiani, e c'era questo rito del Tauro Bolium, un incendio in cui veniva recitata la formula: così come brucia l'incenso, bruceremo tutti noi. A questo grado l'iniziato riceveva un nuovo nome, è un grado molto importante, infatti pochi già riuscivano ad arrivare a questo grado, tant'è vero che segna anche un po' quasi un confine con tutti gli altri gradi sotto, perché c'erano delle comunità di leoni che diciamo così, in qualche modo erano separate da tutto il resto, avevano una loro gerarchia interna da alcune iscrizioni ritrovate, tanto è vero che c'era un pater leonum, cioè un padre dei leoni addirittura, e la purificazione non avveniva più con l'acqua, incompatibile con questo, probabilmente si pensa, diciamo, incompatibile con questo regime del fuoco, ma con il miele. Infatti scrive sempre Porfirio in questo Antro delle Ninfe: i teologi adibiscono il miele a molti e diversi simboli, esso possiede infatti la virtù purgativa e conservatrice, le cose si mantengono incorrotte per opera del miele e le vecchie piaghe si purgano col miele, che altresì sa di dolce al palato, raccolto nei fiori dalle api che hanno origine bovina. L'iniziato si illustra con fuoco purgativo in un rito particolare, scansando l'acqua come opposta al fuoco, perché abbiamo visto questo appunto è proprio un regime di fuoco, un regime appunto a cui molto pochi riuscivano ad arrivare, infatti tra i simboli c'è la folgore che scatena il fuoco, e dice si sono trovate delle iscrizioni in cui spesso gli iniziati ricevono dei soprannomi, quali Niceforo, portatore di vittoria, appunto come la canzone che abbiamo appena sentito,
sì.
Teodoro, o Teodoro, colui cui il Dio ha donato molte qualità, Febo, altro nome di Apollo, Dio della luce, Gelasio, colui che sorride sempre. Quindi diciamo è proprio una vera e propria iniziazione ancora più profonda a questo grado, è un superamento di se stessi, è un ritrovare questo fuoco che è sempre presente nelle ritualità mitraiche, ma ritrovarlo internamente, cioè riuscire ad arrivare a questo fuoco molto molto importante, come dice nella formula, no, cui si aspira quasi a bruciare dentro questo fuoco immenso, immane. Quindi è un grado importantissimo, è il grado di mezzo, poi, perché il grado successivo è il grado di Perses persiano, che ha come simboli la luna, Cautopates, sapete che c'erano questi due guardiani, sì, a fianco, sì, a Mitra, Cautes e Cautopates. Cautopates era quello con la torcia abbassata, l'arco, la faretra, il bastone, la falce, la civetta, l'usignolo, la spiga, la chiave. E questo era quindi posto sotto il dominio di Saturno, credo, custode dell'età dell'oro, lancia una freccia contro il cielo e ne fa sgorgare l'acqua. Il pater lo deve vedere in sogno per essere pronto a passare al prossimo grado, e qui entriamo in un dominio veramente iniziatico, al massimo proprio dell'agire sottile, perché addirittura il pater lo deve vedere in un sogno per poter andare ancora avanti. Bello il simbolo della civetta, che è legata all'animale sacra Minerva, che, come abbiamo detto tante volte, è un animale in grado non solo di vedere ma anche di cacciare nella notte, che è la notte che ci circonda. Ma anche questo simbolo del Cautopates sottintende molto probabilmente una discesa negli inferi, che era un'altra delle prove iniziatiche che tutte le tradizioni raccontano, no? Enea deve scendere negli inferi, Ulisse scende negli inferi, Dante ci costruisce tutto il cammino, diciamo, no? Con la sua nel mezzo del cammino di nostra vita. Però, diciamo, è un passaggio in cui tutte le tradizioni nostre dicono assolutamente va fatto. Quindi è un passaggio nella notte, dove bisogna trovare ancora di più questa luce interiore. Infatti, c'è il simbolo della chiave per l'iniziato che vuole andare avanti, deve trovare questa chiave. E il centrare con il tiro con l'arco, importante anche, no? Sempre tornando al Giappone, no? C'è proprio la scuola del chiudo, no? Del tiro con l'arco, cioè il cercare quella condizione interiore così perfetta da poter centrare il bersaglio. Infatti si pensa che uno delle prove da superare era proprio questo tiro con l'arco, perché se non hai raggiunto quel livello non riuscirai mai a fare centro. Per chi ha avuto la possibilità di vedere il tiro con l'arco tradizionale giapponese, è una cosa meravigliosa, ma anche il tiro con l'arco nostro occidentale, no? Voi pensate nell'Odissea, Ulisse, una delle prove che deve fare, deve prima di tutto tendere l'arco che solo lui riusciva a tendere, e poi passare attraverso questi 12 anelli, no? Quindi simboli su simboli, che la freccia deve passare attraverso i 12 anelli, quindi simboli su simboli, e naturalmente quindi anche nell'iniziato mitraico doveva superare questo simbolo del tiro con l'arco, quindi probabilmente doveva superare delle prove di notte del tiro con l'arco, trovare un percorso, probabilmente un percorso accidentato, un percorso difficile da trovare, superare anche dei mostri interiori della notte, no? E riuscire ad andare avanti appunto nel cammino. Direi ultima canzone e poi facciamo gli ultimi due gradi.
Sì, anche perché oggi chiaramente concluderemo alle 8 invece che alle 8:30 per motivi di lockdown, noi abbiamo la riunione in sezione e quindi si accavallano delle cose, quindi insomma per adesso la trasmissione chiuderà alle 8. Adesso andiamo a sentire questa barone ci teneva moltissimo che la mettessimo, diceva se mettiamo questa è top, Sumbu Brothers con Milingo.
Tutti ne parlano molto scioccati, TV, giornali e dati ballati. Questa è la storia di Domingo, di tutta la chiesa, il vero mandingo. Milingo, 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 per noi, il vero mandingo. Rocco si freghe, molto incazzato, perché Milingo è super dotato. Sista mi ha fatto capire che con la figa ti puoi divertire, molto importante lo so è pregare, ma qualche volta bisogna chiamare. Milingo,
scritto un libro per noi, il vero romantismo. Rocco si prende molto incazzato perché il divino è super dotato. Sorelle mi sono montato ed il polacco si è un po' incazzato e oramai una satanato, ma il corpo d'ogni suora ho profanato. Vivo, vivo, vivo per noi, il vero maldito. Rocco si prende molto incazzato perché il vino è super dotato. Vivo, vivo, vivo per noi, il vero maldito.
Eccoci tornati, il senso della canzone, questa io non lo so, non la so, l'abbiamo capita, ma poi la chiederemo a Barone.
La canzone è quella di prima.
questa è genio, che cos'è il genio? È il genio anche questo. Allora, concludiamo come possiamo, insomma, più velocemente possibile, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, con gli ultimi due gradi delle iniziazioni mitraiche. Prego, Presidente.
Bene, allora sì, naturalmente andiamo veloce, ma poi queste sono solo delle immagini che noi lanciamo, poi ognuno, l'importante è approfondire questi concetti. Allora, siamo arrivati al sesto grado, Eliodromos, cioè il Corriere del Sole. Questo è un grado ovviamente avanzatissimo, in cui è posto sotto il dominio del Sole, i simboli sono Cautes, quindi la torcia verso l'alto, la corona a sette raggi, la sferza, il gallo, la lucertola. Diciamo dalle raffigurazioni probabilmente si pensa che chi avesse raggiunto questo livello aveva sviluppato una seconda vista, quindi ha visto l'origine della vita, le stelle fisse, viene rappresentato come Lucifero, la stella che annuncia il mattino, alla sferza perché, come diciamo, l'immagine anche di Platone, è colui che è in grado di domare i suoi cavalli, no? Rappresentato appunto dal carro trainato da questi cavalli, quindi tutti gli elementi sono sotto il suo dominio. Riceve la corona, in questo caso, che prende, perché non è più la corona di prima, che era una corona mondana, ma è una corona, diciamo così, spirituale, una corona che rimanda al sole, quindi è una corona che qua dice racchiude quelle lettere KRN che sarebbero anche per Cronos, sì, Saturno, sì. Quindi sta andando quasi al di là del tempo, sta superando veramente tutto. Un altro simbolo è il gallo, che quindi annuncia la luce del sole che sta per arrivare o è appena arrivata, diciamo così. Quindi è un grado che gli consentiva di, ad esempio, durante le cerimonie, dalle iscrizioni ritrovate, di banchettare con il pater, cioè i gradi più alti banchettavano a parte. Questa è un po' anche una cosa oggi poco compresa, che è la gerarchia, cioè non tutti sono uguali, e quindi specialmente in questi gradi iniziatici è naturale che il settimo grado banchettassero da soli, fino ad arrivare all'ultimo grado, che è proprio il pater, posto sotto il dominio di Saturno, il cui colore è rosso, e rappresenta un po' il distacco totale dalla materia. Il pater è vestito come il dio Mitra, esce dal cielo e raggiunge l'età dell'oro, quindi per usare una metafora buddista è uscito dal ciclo delle reincarnazioni. Ha come simboli la falce, lo scettro del mago, tutte cose che abbiamo anche nelle nostre tradizioni ovviamente, e soprattutto il nome, il pater, che era un po' il primo sacerdote in tutte le famiglie, diciamo, era un carattere patriarcale la società romana, no? Certo. E quindi questo è un nome importante,
assolutamente.
È un posto sotto la tutela di Saturno, abbiamo detto, che è un po' il dio dei primordi di Roma, no? Saturno insieme a Giano, si dice, regnassero sul Colle Capitolino prima ancora dei tempi.
Certo, anche insomma l'età dell'oro.
Esatto, l'età dell'oro, esattamente, brava. Sarebbe un ritorno all'età dell'oro.
Ritorna all'età dell'oro, certo.
importante è vestito di rosso, che quindi è ancora il colore del fuoco, ma anche nell'alchimia, no, sono queste tre fasi, il nero, il bianco e il rosso è la fase finale. Allora, abbiamo detto un po' tutto. L'ultima cosa che viene da dire è che da tutta questa simbologia meravigliosa di lotta, di gradi, il cristianesimo incredibilmente ha preso tanto. Tant'è vero che i padri della Chiesa, no, accusavano questi culti, gli adepti di Mitra, di copiare le pratiche cristiane, i simboli cristiani, no? Che ovviamente era avvenuta esattamente il contrario, perché ovviamente questo culto, certo, nuovo non, certo, aveva una sua simbologia, quindi ha preso tanto. Vediamo i principali, che sono la grotta: Gesù nasce nella grotta come mitra, ma la grotta ovviamente è un simbolo antichissimo, no? Basta pensare a Platone, il mito della caverna, ma basta pensare a Omero che descrive l'Ulisse che va nella grotta del ciclope, no? Ma tantissimi, chiaro. I pastori, che sono gli uomini più vicini alla natura, il Natale, e ovviamente Gesù non è nato il 25 dicembre, no, assolutamente no, ma non riuscirono a soppiantare questa festa, perché a un certo punto, in circa il terzo o quarto secolo, hanno deciso che Gesù era nato il 25 dicembre. Ma anche questi culti che noi diciamo un po' scherniamo, perché non riusciamo proprio a capirli, il battesimo, la cresima, che erano tutte cose prese dal culto di Mitra, perché tu superavi delle prove e quindi entravi in un grado superiore, certo, ti veniva dato un nome, no? Invece il cristianesimo ha inventato delle cose assurde, no? Per cui tutti quanti devono battezzare i propri figli, no? Dicendo che devono lavare il peccato originale, claro, che è una cosa per me sia incomprensibile ma anche difficile da spiegare.
Sì, ma anche aberrante, quindi, perché pensare che insomma un essere umano piccolo tipo possa nascere con un peccato, insomma è quasi, quindi, veramente...
È un peccato di un mondo che manco gli appartiene, certo, probabilmente, però quelli hanno deciso, vabbè, tutti quelli... Cioè, incredibile. E poi dopo c'è bisogno della cresima, della confermazione, perché io pure non lo ricordavo, poi leggendo la cresima, in qualche modo tu diventi un soldato di Cristo, anche nella loro visione, no? Però per tutti questi così gradi passaggi tu non devi fare niente, li devi semplicemente prendere, no? Tant'è vero che spesso capita sempre più di sentire gente che si vuole sposare in chiesa, ma non ha fatto tutti questi passaggi, per cui c'è il bignami e in un fine settimana gli fanno tutto, battesimo, cresima, confessione, no? Concentrano tutti questi passaggi per consentirgli di fare questo, ma anche per chiudere il pater, che è il capo della comunità mitraica, è stata presa poi la cosa sia del papa, che era pater patrum, cioè il padre dei padri, ma anche il padre, cioè il parrocchiano, no? Spesso viene chiamato padre. Per chi come me si ricorda padre Ralph, no? Dei uccelli di rovo, simpatico. Ma anche il cappello del vescovo, che era la mitra, ma soprattutto la comunione col pane e col vino, no? Altre cose presa completamente dal culto di Mitra. Però vabbè, poi ognuno sceglie per, certo, sé quello che è sempre più vicino, non va disprezzato niente,
assolutamente, assolutamente. Va bene, allora io, Presidente, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine della trasmissione di queste due puntate appunto sul culto di Mitra e in vista del sostizio, quindi troppo ci sarà questo sostizio in preparazione, quindi siamo tutti, e consigliamo come letture, io l'ho ripetuto, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto, Il Dio Splendente di Stefano Arcella, che troverete a Testa di Ferro, ma come al Bargello di Firenze, ma in altre librerie amiche, ma se non lo trovate i ragazzi di Testa di Ferro spediscono ovunque, e quindi io ti ringrazio, Presidente. Spero di riaverti presto in un'altra puntata.
Va bene. Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti e alla prossima. Ci vediamo chiaramente sempre lunedì, sempre qui su RBN, sempre al canto della civetta. Ciao.
Ciao.